Questa mattina vorrei iniziarla con una storia nella quale per una volta il buonsenso sembra stare per prevalere rispetto ai formalismi e agli automatismi di alcune regole. Mi piacerebbe poter dire che è una storia a lieto fine, ma purtroppo non lo è, perché alla base di questa storia c'è un femminicidio, il femminicidio di Giulia Galiotto, una donna uccisa nel 2009 dal marito Marco Manzini. Giulia Galiotto aveva 30 anni al momento dell'omicidio, il matrimonio sembrava in crisi, era stata attirata dal marito a un finto incontro riparatore, il marito che aveva inscenato anche un suicidio con tanto di falsa lettera di addio e le aveva dato appuntamento in un luogo dove già aveva deciso che avrebbe occultato il cadavere, il letto di un fiume sulle colline modenesi. I fatti risalgono al febbraio del 2009, l'uomo nel frattempo era stato condannato, ha anche scontato i 15 anni di detenzione, ma insieme alla condanna al carcere era stato condannato anche a risarcire alla famiglia della moglie 1.200.000 euro, una cifra che non ha mai pagato e che non era in grado di pagare perché nel frattempo era risultato nullatenente. Questa storia ieri mattina era tornata su tutti i giornali proprio per un aspetto legato al risarcimento per il femminicidio. Perché? Perché la famiglia di Giulia Galiotto aveva denunciato di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una cartella esattoriale che chiedeva le tasse, 6.000 euro di tasse su questo risarcimento. Un risarcimento che però non era mai arrivato alla famiglia. Anche sui risarcimenti disposti per legge esiste una tassazione. L'Agenzia delle Entrate aveva fatto partire queste cartelle esattoriali, diciamo in automatico, partendo dalla somma che risultava agli atti della sentenza di condanna di Marco Manzini, senza valutare, forse senza essere a conoscenza del fatto che poi quella somma non era mai stata versata. Vi ho detto che questa storia ieri era su tutti i giornali, e allora potreste chiedervi perché non l'avete ascoltata nell'episodio di Morning di ieri. La storia era sicuramente interessante. La mia era stata una scelta precisa. Mi sembrava in questo caso che fosse la tipica storia che si presta a far scattare un click facile dell'indignazione a fronte non di un comportamento riprovevole, in questo caso da parte dell'Agenzia delle Entrate, un comportamento invece semmai meccanico, l'automatismo di cui vi parlavo, quel formalismo delle leggi che fa sì che comunque l'Agenzia delle Entrate dovesse in prima battuta muoversi in questa direzione. Agenzia delle Entrate che di fatto all'indomani del clamore suscitato sui giornali da questa denuncia ha rivendicato di aver agito correttamente dal punto di vista formale. Ma qual è la notizia di oggi? La racconta Filippo Fiorini sulla Stampa, che la stessa Agenzia delle Entrate ha anche annunciato nella giornata di ieri di aver chiesto al Ministero della Giustizia di poterla esonerare dal pagamento, perché la stessa agenzia evidentemente non può autoesonerarsi da un pagamento, non può decidere senza una deroga, un permesso, di non riscuotere una somma che formalmente sarebbe dovuta. Nel frattempo, naturalmente, la famiglia di Giulia Galiotto aveva anche presentato ricorso contro le cartelle esattoriali e anche lì serviva comunque un passaggio da un giudice per vedersi esonerati. La seconda buona notizia che racconta Filippo Fiorini sulla Stampa arriva proprio dall'avvocato della famiglia, che ha annunciato alla famiglia di aver vinto il primo ricorso, il ricorso contro la prima delle tre cartelle ricevute, e a questo punto il fisco sarà anche tenuto a pagare le spese legali di questo procedimento. Ripeto, non ve l'avevo raccontata ieri questa storia perché mi sembrava verosimile che si sarebbe arrivati a un accordo di buonsenso. Vi ho risparmiato appunto un'indignazione facile, però a ripensarci oggi e a leggere oggi i quotidiani mi viene anche da pensare e da domandarmi se questa situazione si sarebbe sbloccata, oppure se si sarebbe sbloccata così rapidamente se non ci fosse stata una grande attenzione da parte dei giornali. Giornali che in fondo servono anche a questo. E questo è Morning, cominciamo! Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è venerdì 28 febbraio, io sono Nicola Ghittoni e in giornata il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera al decreto con i nuovi aiuti per le famiglie e le imprese colpite dal caro energia, il cosiddetto decreto bollette, un decreto che era stato rinviato per volontà della Presidente del Consiglio Meloni, che aveva chiesto di cercare la copertura finanziaria per poter allargare la platea delle famiglie interessate da questi aiuti. Oggi scrive il Sole 24 Ore che in realtà la dote finanziaria del provvedimento rimane la stessa, rimane invariata. Si parla di circa 2,8 miliardi di euro. Di questi più della metà, 1,6 andranno proprio alle famiglie più in difficoltà, il resto, la restante fetta del decreto, invece è riservata alle imprese. Ma l'accordo, più politico che economico, come sottolineano oggi i giornali, riguarda come è stata rimodulata la platea delle famiglie interessate da questi aiuti. Secondo l'ultima formulazione del testo, gli aiuti si estenderanno fino ad abbracciare le famiglie con 25.000 euro di ISEE. L'ISEE è quell'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che richiedono una prestazione sociale agevolata. È un indice che ogni famiglia presenta compilando una dichiarazione, un indice che si costruisce in base a redditi e patrimoni del nucleo familiare. E allargare questi aiuti alle bollette a famiglie che hanno una soglia fino a 25.000 euro di ISEE significa allargare di molto la platea, perché fino adesso un bonus di 200 euro per le bollette arrivava a nuclei familiari con un ISEE entro la soglia dei 9.530 euro. È stato invece ristretto l'orizzonte temporale di questi aiuti per le bollette. Si pensava a un decreto che prevedesse aiuti per 6 mesi, invece questo aiuto una tantum avrà una durata di 3 mesi e comunque prevederà importi differenziati per le due fasce di beneficiari. I nuclei familiari che hanno un ISEE sotto i 9.530 euro, che già ricevono un aiuto di 200 euro per le bollette, ne riceveranno altri 200 aggiuntivi, quindi il totale per 3 mesi sarà di 400 euro di aiuti. Per gli altri, quelli compresi fra i 9.530 euro e i 25.000 euro, invece ci saranno 200 euro. Questi calcoli, queste stime e questi dati li ho presi da un articolo che trovate a pagina 10 del Sole 24 Ore, lo firmano Celestina Dominelli e Gianni Trovati. Ma la storia degli aiuti in bolletta è invece l'apertura del quotidiano La Stampa, che nel pezzo portante racconta i contenuti di questo decreto che dovrebbe essere approvato oggi in Consiglio dei Ministri, ma in un pezzo spalla firmato da Sandra Riccio fa un primo bilancio di come sta andando per le famiglie il mercato libero dell'energia, delle bollette. Si tratta di un primo bilancio, quando ormai sono passati più di 6 mesi dalla fine del mercato tutelato delle bollette energetiche, lo ricorderete che è terminato a giugno del 2024, e il bilancio, secondo quanto ricostruisce La Stampa, è di un flop, non solo di un flop per le famiglie e per le loro speranze di risparmio, ma anche un flop con degli effetti paradossali che Sandra Riccio spiega nel pezzo. Non c'è risparmio in bolletta dopo la fine del mercato tutelato dell'energia. La promessa che con il passaggio al mercato libero ci sarebbe stata maggiore concorrenza tra i fornitori, che per conquistare i clienti avrebbero abbassato i prezzi, non si è realizzata. Lo dimostrano gli ultimi dati disponibili di ARERA. I dati sono relativi a novembre del 2024. Per la luce, le tariffe del mercato libero sono di 10 centesimi al kilowattora più alte rispetto al mercato della maggior tutela. Il mercato della maggior tutela è quello all'interno del quale sono rimasti i soggetti, i nuclei, considerati vulnerabili. Ecco, chi è passato al mercato libero e quindi alla concorrenza paga 0,35 euro a kilowattora contro gli 0,25 di chi è rimasto nel mercato di maggior tutela. Ma il paradosso è che a risparmiare di più sono le persone invece rimaste nel sistema a tutele graduali, che è una terza categoria nata proprio dalla fine del mercato tutelato. È una categoria solo temporanea, finirà la possibilità di rimanere nel mercato a tutele graduali nel 2027, e riguarda quella fetta di persone, di utenti che potremmo definire gli indecisi, le persone che non hanno scelto di affidarsi al mercato libero andando a spulciare le offerte e cercando quella migliore. Non potevano rimanere nel mercato di maggior tutela in quanto non vulnerabili, semplicemente rimanendo fermi, non scegliendo nulla, sono finiti automaticamente in questo mercato, appunto definito a tutele graduali, e sono finiti a pagare una tariffa che è il frutto di un'asta fra i vari operatori. Si è svolta un'asta per ogni regione italiana. L'operatore che vinceva quest'asta acquisiva il diritto di fornire energia elettrica agli utenti che non avessero operato alcuna scelta all'interno di quella regione, e queste aste sono risultate convenienti. Il risultato è che i prezzi di questo servizio a tutele graduali sono più bassi sia del mercato tutelato che del mercato libero, con l'effetto, vi ripeto, paradossale che i vulnerabili, che sono definiti tali per età, per reddito e per disabilità, si ritrovano a pagare di più, non solo rispetto al mercato libero, ma anche a quello delle tutele graduali. Ricorda La Stampa che però per loro, per le persone vulnerabili, anche di fronte a questi dati, c'è ancora la possibilità di chiedere di migrare al servizio di tutele graduali. Ci sono ancora 4 mesi di tempo, questa possibilità scade il 30 giugno. Ma a questo punto avrete anche voi un interrogativo. Ma allora, chi invece ha scelto il mercato libero, e si presume lo abbia fatto andando appunto a cercare le varie offerte, cercando qualcosa di conveniente, e stiamo parlando di 662.000 famiglie che sono passate al mercato libero, che hanno fatto questa scelta, in base a quali criteri l'hanno fatta? Hanno sbagliato i calcoli? Sono state distratte? Non sembra esattamente così. C'è un altro tema, scrive Sandra Riccio sulla Stampa, è che il settore dell'energia sconta una scarsa trasparenza delle bollette, anche per via di un sistema fiscale che è complesso, e quindi i consumatori spesso sono inconsapevoli di quello che è il costo effettivo. Dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno del 2024 non ci sono state offerte del mercato libero più convenienti di quelle del mercato tutelato, e se oltre 600.000 famiglie sono comunque passate al mercato libero è anche per effetto non solo di una scarsa consapevolezza dei costi, ma anche di pratiche commerciali scorrette, offerte poco trasparenti, pubblicità ingannevole, nonché telefonate indesiderate, venditori porta a porta aggressivi e attivazioni di servizi non richiesti. Forse ricorderete la vicenda dei tre giovani di 20, 23, 25 anni che il 31 maggio dello scorso anno, del 2024, sono morti travolti da una piena del torrente Natisone in Friuli. Se non ricordate la storia, probabilmente avrete negli occhi un'immagine scattata dall'alto, dei tre ragazzi in mezzo al torrente, abbracciati fra di loro a farsi forza mentre attendono l'arrivo di aiuti che hanno sollecitato, più volte hanno sollecitato con tre diverse telefonate, soccorsi che sono arrivati dopo più di 40 minuti dalla prima telefonata, e proprio per questo rischiano il processo tre vigili del fuoco e un infermiere della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria che, secondo la procura di Udine, che indaga sulla vicenda, hanno agito con imprudenza, negligenza, imperizia. Oggi sulla vicenda torna Repubblica, che ha potuto ascoltare o almeno leggere la trascrizione delle telefonate che sono finite agli atti di questa inchiesta. Una prima chiamata al 112 arriva alle 13:29 di quel 31 maggio ed è il primo racconto dei ragazzi all'operatore del 112. Siamo andati in un lago, è una stradina, praticamente si è allagato tutto, siamo come su un'isola. Il tono di questa prima telefonata è ancora pacato, ma cambia pochi minuti dopo. Parte una seconda chiamata alle 13:36, che invece dà tutta l'idea di quanto stia diventando pericolosa la situazione, è urgente un soccorso. La seconda telefonata, che ha questo testo: siamo bloccati, l'acqua è talmente alta che ci prende la corrente. L'operatore dei vigili del fuoco, che prende questa chiamata, che aveva ricevuto anche la prima chiamata, invita i ragazzi a trovare qualche appiglio a cui aggrapparsi, perché per gli aiuti, dice, ci vuole un attimino. È una chiamata, questa seconda, che dura 11 minuti, ma di questi 11 minuti 6 sono occupati dalla musica di attesa, fino a quando non cade la linea, e allora passa solo un minuto e parte la terza telefonata, e lo stesso operatore delle prime due chiamate risponde ancora la signora, poi invita la ragazza a mandare un video del luogo in cui si trovano i tre. Un minuto dopo, alle 13:50, vengono inviate queste immagini. Il primo elicottero però arriva solo 23 minuti dopo, e quando sorvola il torrente Natisone alle 14:13, i ragazzi sono stati già inghiottiti dalle acque del fiume in piena. C'è uno sviluppo imprevisto nella storia di cronaca con cui avevo chiuso la puntata di Morning di ieri. La polemica sulla consigliera comunale di Fratelli d'Italia del comune di Treviglio nel Bergamasco, che nell'esprimere la propria contrarietà a una mozione presentata da una consigliera di opposizione, mozione poi respinta dal consiglio comunale, in cui si chiedeva di poter partecipare da remoto alle attività del consiglio comunale in caso di gravidanza a rischio oppure per i genitori con figli entro il primo anno di vita, la risposta della consigliera comunale Silvia Colombo era un invito a dimettersi piuttosto, perché aveva detto in aula: nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere al primo posto deve metterci la partecipazione, e in certi momenti della vita forse bisogna rivedere le proprie priorità. Lo sviluppo è che, dopo le polemiche per questo suo intervento in aula, che l'avevano portata a scusarsi pubblicamente e che avevano portato il suo partito, Fratelli d'Italia, a dissociarsi da questa presa di posizione, Silvia Colombo si è dimessa a sua volta, è stata lei a dimettersi. Dimissioni in polemica con la stampa, ha detto Silvia Colombo, leggere titoli aberranti come "sei incinta, dimettiti" è ignobile, non solo non ho mai pronunciato né pensato una simile frase, ma va contro tutto ciò in cui credo. In realtà il video della seduta del Consiglio Comunale è disponibile, lo trovate facilmente online. L'invito alle dimissioni era esplicito nel suo intervento, ma poi in polemica anche col suo stesso partito che, dice Colombo, ha affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza e quindi, sempre parte del comunicato di Silvia Colombo, ho deciso di dimettermi anche dal consiglio comunale e tornare così a lavorare e fare la mamma. La consigliera di opposizione che aveva presentato la mozione, Matilde Tura, le concede l'onore delle armi, come scrive Rosario Di Raimondo su Repubblica, ha dichiarato Matilde Tura, credo che una persona che ha il coraggio di riconoscere un errore, magari anche non ammettendolo in modo così esplicito, ma comportandosi di conseguenza, meriti rispetto. Non serve condannare la singola persona, ma il concetto aberrante e retrogrado che ha espresso. Meno clemente, sempre su Repubblica, a Concita De Gregorio, che è rimasta colpita proprio da quest'ultima frase, torno a fare la mamma, e si chiede De Gregorio, cosa significa tornare a fare la mamma? Tornare in che senso? Dov'era stata? Aveva smesso? La trappola lessicale, l'atavico elastico che riporta indietro è in quel tornare, back home, tornare dove dovresti essere, sottinteso, in quanto donna. E visto che le parole sono importanti e capita spesso in questa rassegna stampa di riflettere sulle parole e sul loro peso, oggi vi segnalo che il caffè di Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera si intitola L'idiota. Il riferimento è una notizia che arriva dall'Argentina. In Argentina, dove dal 14 gennaio, per decreto, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale una nuova scala di definizione per classificare i disabili intellettivi nell'ambito di una revisione del regolamento di assegnazione della pensione di invalidità. È una revisione, quella dei termini, rispetto a criteri che erano stati impiegati fino a quel momento e che erano conformi alla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, una convenzione che era stata approvata dall'ONU nel 2008 e che in Argentina aveva un valore costituzionale, ma per la destra di governo, scrive oggi Gianluca Nicoletti sulla stampa, quel regolamento è forse stato considerato troppo politicamente corretto e quindi andava riformato in fretta e in linea con il nuovo corso ideologico. Il risultato di questa iniziativa di Milei è che in Argentina è stata riesumata la definizione di ritardati mentali con anche una suddivisione in sottocategorie. Per esempio, lo stato di idiota corrisponde a chi non è autonomo nelle proprie funzioni fisiologiche. Poi viene l'imbecille, e idiota e imbecille, ve lo ripeto, sono termini formali cui l'Agenzia Nazionale della Disabilità in Argentina è tenuta ad attenersi. L'imbecille è colui che può soddisfare solo le necessità basilari ed eseguire compiti rudimentali, e poi c'è il debole mentale, che può essere profondo, moderato e lieve. Ma scrive Gianluca Nicoletti, a mio parere la parte più pericolosa è un allegato al decreto dove si dice che in alcuni casi la diagnosi può non richiedere la consulenza di uno specialista, poiché i parametri clinici saranno sovrani, cioè evidenti a tutti. Vale a dire, scrive Nicoletti, che se estendiamo questo principio non servirà più un criterio diagnostico basato su evidenze scientifiche per stabilire una disabilità mentale. Chiunque potrebbe, in teoria, essere definito ritardato se un'autorità deciderà che è evidente che lo sia. Commenta Nicoletti, penso che questo sia veramente l'anticamera della barbarie, perché sono profondamente convinto che la destrutturazione sistematica di ogni forma di civiltà lessicale non sia una battaglia contro l'ipocrisia, quanto il pretesto per avviare la soppressione di diritti faticosamente conquistati attraverso anni di battaglie. È questo il vero obiettivo a cui vogliono arrivare gli eroi duri e puri impegnati nella gloriosa demolizione del pensiero woke. E ricorda Nicoletti che la psichiatria repressiva è sempre stato uno strumento usato dai regimi per liberarsi dei pesi morti della società oppure dei dissidenti. E conclude così: oggi l'imbecille, l'idiota o il ritardato da discriminare può essere il mio ragazzo, io stesso o chi su questo tema la pensa come me. Ma dopo i diversamente colorati, i sessualmente eterodossi e ora anche i cervelli ribelli, le categorie dei parassiti da penalizzare nel diritto di essere almeno definiti dignitosamente potrebbero includere anche chi, per ora, si sente ben sicuro all'ombra del carro dei vincitori. Qualche rapido aggiornamento sulle trattative per un possibile accordo di pace sull'Ucraina. Sono giorni di visite alla Casa Bianca per Donald Trump. Ieri è stato il turno del premier britannico Keir Starmer. Di solito chi viene alla Casa Bianca si presenta anche con qualche dono. In dote Starmer ieri ha portato l'impegno di un aumento di spesa di Londra per la difesa dal 2,3% al 2,5% del PIL entro il 2027 e al 3% in un decennio. È un punto che gli Stati Uniti, anche da prima di Trump, hanno sempre chiesto ai governi europei dei paesi che fanno parte della NATO, dell'Alleanza Atlantica. In cambio Starmer non sembra aver ottenuto molto impegni particolari, anzi si è sentito dire una volta di più da Trump che il presidente degli Stati Uniti si fida di Putin. Putin che sempre nella giornata di ieri, attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov, ha ribadito in vista di trattative che i territori che sono diventati soggetti della Federazione Russa iscritti nella Costituzione del nostro paese, ovvero i territori conquistati da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, sono una parte inseparabile del nostro paese. Questo è innegabile e non negoziabile. Come a dire, se mai ci siederemo a un tavolo per trattare la pace, su questo tavolo non ci saranno i territori fin qui annessi dalla Russia. E questa posizione russa ha un impatto diretto anche sull'accordo sui minerali rari che nella giornata di oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe sottoscrivere, dovrebbe firmare proprio alla Casa Bianca con Donald Trump. Oggi è il giorno di Zelensky a Washington, perché si stima che circa il 30% delle ricchezze naturali ucraine che sono oggetto di questo accordo si trovino nelle zone occupate attualmente dai russi. Nella zona costiera lungo il mare di Azov, presso Mariupol, nel Donbass occupato, si trovano importanti giacimenti di litio e anche la regione tra Pokrovsk, Bakhmut e Donetsk è ricca di miniere, oggi chiuse a causa dei combattimenti, miniere e giacimenti, che però se Trump confermerà di sposare la linea di Vladimir Putin non faranno parte dell'accordo, non saranno considerati miniere e giacimenti nella disponibilità dell'Ucraina. Forse la notizia di essere più importante della giornata di ieri arriva però dalla Turchia. Di fatto arriva da una piccola isola, quella di Imrali, un'isola carcere, dove da 26 anni è rinchiuso Abdullah Öcalan, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, accusato di terrorismo. È dal carcere che Öcalan ieri ha scritto una lettera che è stata resa pubblica e letta da rappresentanti di una delegazione del partito DEM che lo aveva visitato in carcere, ai quali appunto ha consegnato una lettera con questo messaggio, letto prima in curdo e poi in turco: convocate il vostro congresso e prendete una decisione, tutti i gruppi devono deporre le armi e il PKK deve sciogliersi. Nel suo messaggio, nel quale Öcalan invita il movimento ad avviare una discussione interna che porti ad abbandonare le armi e poi a dissolversi, lo stesso Öcalan ripercorre la storia cinquantennale del PKK, un partito da lui fondato alla fine degli anni 70 come progetto rivoluzionario, un progetto rivoluzionario che fa la scelta della lotta armata nel 1984. Scrive Öcalan, il PKK è nato nel XX secolo, nell'epoca più violenta della storia dell'umanità, tra le due guerre mondiali, all'ombra dell'esperienza del socialismo reale e della guerra fredda nel mondo. La negazione della realtà curda, le restrizioni ai diritti e alle libertà fondamentali hanno giocato un ruolo significativo nella sua nascita e nel suo sviluppo. E per il PKK, spiega, l'insurrezione e il movimento armato, che ha trovato una base sociale e un sostegno, è stato ispirato principalmente dal fatto che in quegli anni i canali della politica democratica erano chiusi. Ma la realtà oggi è cambiata. Il linguaggio dell'epoca della pace e della società democratica deve essere sviluppato in base a questa realtà. Ci sono oggi le condizioni per deporre le armi, me ne assumo la responsabilità storica. E oggi sul Manifesto Tiziano Saccucci ripercorre la storia del PKK e soprattutto gli ultimi anni, l'ultimo decennio, perché già nel 2013 c'era stato un invito ad abbandonare la guerriglia. Racconta le due tornate di negoziati, primi iniziati nel 2007 e poi ripresi tra il 2013 e il 2015 a Oslo, che avevano portato a un cessate il fuoco bilaterale, un cessate il fuoco che aveva consentito al PKK di concentrare i propri sforzi militari, perché erano gli anni dell'ascesa dello Stato Islamico, dell'ISIS, in Iraq e in Siria, dove vivono popolazioni curde. E proprio i combattenti curdi erano stati i protagonisti della sconfitta dell'ISIS a Kobane e del salvataggio degli yazidi intrappolati a Shengal nell'agosto del 2014. A queste vittorie era seguito, fra l'altro, l'esperimento dell'amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord-Est, un esperimento che aveva dimostrato concretamente la possibilità di percorrere la via di una convivenza democratica, la via che nel suo messaggio storico Öcalan ha indicato proprio al PKK, una convivenza tra etnie e religioni che è sottolineata anche da Ramon Mantovani, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Chi è Ramon Mantovani? È l'allora deputato di Rifondazione Comunista che nel novembre del 1998 portò in Italia Abdullah Öcalan, quando era ancora ricercato dal governo turco. La data del suo arrivo era il 12 novembre del 1998 e rappresentò una grana diplomatica di proporzioni gigantesche per il governo D'Alema che si era appena formato. Se vi interessa questa pagina di storia, che fu una storia enorme per l'Italia di quegli anni, la ricostruisce sempre sul Corriere della Sera Monica Ricci Sargentini. Racconta che l'accoglienza in Italia di Öcalan aveva portato la Turchia a minacciare il boicottaggio delle aziende italiane. E questa parentesi italiana alla fine è durata poco più di 2 mesi, 65 giorni. Il 16 gennaio del 1999 Öcalan fu convinto a partire per Nairobi in Kenya, dove però fu catturato dagli agenti dei servizi segreti turchi. Oggi venerdì non posso salutarvi senza prima avervi ricordato che dalle 10 sull'app del Post trovate la nuova puntata di Ci vuole una scienza. E allora procedo a lettura della sinossi. Un nuovo stato della materia o no? L'annuncio di Majorana 1, un nuovo chip quantistico con una architettura topologica sviluppato da Microsoft, ha suscitato grande interesse e qualche scetticismo sui risultati effettivamente raggiunti. Ma che cosa vuol dire topologico? E soprattutto perché si è parlato di un nuovo stato della materia? Le cose sono molto complicate, ma possiamo farci un'idea. Ci occupiamo poi di un insolito annuncio su dei reattori nucleari gentili e ci occupiamo della differenza tra acqua e vino, non così evidente a un certo ministro. Il commento è di Beatrice Mautino e Emanuele Menietti, non mio. Però il riferimento a quel certo ministro è forse una delle poche cose che ho capito di questa sinossi, ma conoscendo Mautino e Menietti sono sicuro che dopo la puntata capirò anche tutta la prima parte della sinossi e così anche voi vi invito ad ascoltare la puntata, come vi invito domani a non perdere l'appuntamento come ogni sabato mattina con Morning Weekend e con Luca Misculin. Non mi resta che augurarvi quindi non solo una buona giornata ma un ottimo fine settimana e lunedì, se lo vorrete, ci ritroviamo ancora qui. Ciao!